Avete intrasentito la voce del nostro ospite interessante, Tobia Botta. Buongiorno Tobia. Lui è
Buongiorno.
architetto e autore di giochi da tavolo, l'abbiamo già anticipato in apertura. Interessante per esplorare, almeno per quanto mi riguarda, una sorta di incrocio sicuramente affascinante tra spazio, regole, immaginazione. Punto. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, qual è la
Ma era una
parola?
domanda?
No,
Sì,
era...
vabbè, ma
no,
lei è un po' come Marzullo.
No,
Non
ma
si
io stavo un po'
capiscono.
riflettendo del fatto che ero curiosa di conoscerla, conoscerti, proprio per questo, per queste due dimensioni, quello dell'architettura e quello della condivisione. In fondo la parola condivisione accomuna, no? I giochi da tavola e l'architettura. C'è sempre uno spazio, può essere una piazza, ma può essere il tavolo, la piazza e il tavolo.
Io aprirei un po' il campo a tutte le forme espressive, non solo architettura, giochi da tavolo, ma ogni forma espressiva è un tentativo di dare delle regole, di semplificare, di racchiudere e di sintetizzare qualcosa che nella realtà è molto caotica.
Quindi di dare una grammatica.
Sì, il fatto delle regole che stanno alla base di un gioco, difatti non è un gioco se non ha delle regole, sta proprio nel cercare di semplificare. La natura è spesso qualcosa di molto libera, molto anche confusa, e l'artista adesso, chiamiamoci
No, chiamiamolo
artisti.
pure artista.
Sono coloro che danno questo ordine adesso attraverso le regole, attraverso un quadro, attraverso un rigo musicale, attraverso dei disegni nel caso dell'architettura. E questa sintesi è alla base del lavoro dell'artista.
Quando ti sei svegliato una mattina? Ah, abbiamo detto che davamo del Leo del tu, vabbè, mi
Non lo so,
sono
diamogli del tu che è
sbagliata.
più
Ok,
facile.
ti sei
Ma
svegliato.
uno che fa. Adesso poi cercheremo di raccontare alcuni giochi che ci ha portato Tobia. Non puoi dargli del lei,
Sì,
perché
è
già tu
vero.
prevedi una certa. Prefiguri la condivisione e nel
Anche
gioco ci si dà del tu.
perché voi pensate che i giochi sono qualcosa di infantile, quindi riferito a un ambito infantile, appunto, e quindi meglio cercare un tono più colloquiale, un po' meno serioso.
E invece è una cosa
E
seria.
invece è una cosa
Allora
molto seria.
preferisce che le diamo del
No,
lei
no, no,
a
no,
Tobia.
assolutamente, assolutamente.
Però, insomma, il concetto che mi pare sotteso e molto interessante è che questa, diciamo, questa idea della creatività e di riportarlo in qualcosa di fisico, quindi di avere del tempo da dividere con gli altri giocando con qualcosa di fisico, sia nata molto recentemente, è corretto?
Allora, l'idea di trasmettere la gioia, adesso diciamola in maniera un po'
Aulica
aulica,
e poetica.
è qualcosa che mi accompagna nella vita. Cioè il fatto di dire sono fortunato perché sono contento, è possibile trasformare questa sensazione in qualcosa che non tengo per me, ma riesco a trasmettere ad altri. E trovare il mezzo attraverso cui fare questa condivisione non è stato ovvio, non è una cosa che è innata, si prova, si fanno tante cose diverse e poi si riesce o non si riesce attraverso tempi e modi differenti.
Ma in che modo, Tobia Botta, essere architetto influenza il tuo barra suo modo di progettare un gioco?
Allora, facciamo così, comincio a farvi delle domande. Secondo voi quanti
D'accordo.
giochi sono pubblicati all'anno, al mondo?
In
Sì,
genere,
in generale.
giochi sempre
Giochi di
giochi da
società,
tavolo,
sì.
giochi da tavola?
Cioè non videogiochi,
No, no, no,
no. Giochi
giochi
da
di
tavola,
società, sì.
non ne ho la più pallida idea.
Ma 10.000?
Tra i 2 e i 5.000 l'anno, ok?
In tutto il mondo.
In tutto il
E
mondo.
rispetto, non so, a una volta quando non c'erano i social, quando non c'era l'internet?
Una volta erano molti,
si giocava
molti
perché a Natale
di...
ognuno di noi riceveva almeno un gioco di società.
Sì, in realtà i giochi sono cresciuti molto negli ultimi anni. Una volta ce n'erano molto pochi e adesso ce ne sono sempre di più. Il problema cos'è? Che in un mercato che offre migliaia e migliaia di giochi bisogna trovare un piccolo spazio e lo si ha se si ha qualcosa da dire. E non solo, ma se si ha qualcosa di originale da dire. Il fatto che io vengo da una formazione con quella dell'architetto e poi dopo un po' contaminata da culture pop come il cinema, come il teatro, come i fumetti, eccetera, eccetera, ha fatto sì che, e rispondo alla tua domanda, che sono arrivato in questo mondo con delle idee diverse. Sono arrivato con una mente fresca, non sono un accademico dei giochi di società e quindi ho potuto dare una visione diversa da quello che poteva essere il gioco di società visto da altre figure.
Allora lo vediamo fra poco, questo è interessante, sei un po' uscito dagli schemi del classico gioco di società.
Sì.
Allora memorizza Enrico Alberti.
Devo scriverle, devo sì. Scrivere, uscito dagli
allora,
schemi.
Allora c'è una canzone, un titolo che secondo me riguarda tutti noi, ma te in particolare, Non ci guarderemo indietro mai, in Negrita.
Questi erano i Negrita, Non ci guarderemo indietro mai. Io credo che invece l'abbia fatto per guardare un po' la sua infanzia e poi la sua adolescenza e poi adesso la sua maturità, perché lo possiamo dire del 74...
75.
75.
Non cominciamo a attaccare...
No, scusa.
Ne ho già fatti 50 un mese fa, neanche. Sono fresco, fresco.
Però li combatti bene gli anni.
No, era per dire che non è proprio di primo pelo, voglio dire, del 74... 75 non è un bambino, quindi si è guardato indietro per ricordare i momenti in cui giocava e diciamo che è stato un po' il fil rouge, il gioco, inteso come momento in cui si regala gioia. Ma volevo chiedere, visto che siamo tra le righe, sono già le 14:47, noi normalmente chiediamo sempre all'ospite di arrivare e di portare carico, come diceva Camilleri, porto carico, cioè la parola che ha scelto per la nostra trasmissione.
La parola che ti rappresenta.
Esatto.
Parola che rappresenta è difficile perché sono tante sfaccettature di me. Ho deciso di portare la parola idea.
Ok, vabbè, la domanda necessaria dopo è perché? O giusto o no? Tozzognolo.
Architetto, poi ha deciso di ideare, di creare giochi di società. Beh, l'idea le aveva già prima, l'idea le ha sempre avute. L'idea del gioco.
Allora,
già quando, perché hai scelto, c'è un po' di confusione col tuo e lei.
No, ma ce la fai.
Ma adesso architetto, perché lei ha scelto di diventare architetto?
Ma no, devi chiedere perché ha scelto idea.
Appunto, ma io stavo dicendo che la parola idea c'è nell'architettura e poi anche nel gioco. Sì. L'ha sempre seguita, l'ha sempre accompagnata, ti ha sempre accompagnato la parola idea.
La parola idea è una parola a cui sono molto legato perché è da una vita che mi pongo il problema di come fare ad avere delle idee. Dopo il resto della vita l'ho passato a cercare di realizzarle, non sempre con successo, però mi è sempre piaciuto questa cosa del prendere le cose dal mondo delle idee e trascinarle nella realtà. Poi arrivano magari in modo imperfetto, ma mi piace questo incontro tra un mondo ideale e il mondo reale. E mia moglie dice perché sono segno toro e dopo cerco sempre di mettere le cose...
di concretizzarle. Ma da dove parte un tuo gioco? Cioè da una meccanica, da una storia o da una forma? Parlando di idee.
Allora, per non entrare troppo nel tecnico, ci sono due modi per poter approcciare il game design, si chiama così. Di solito si dice o la meccanica o l'ambientazione. Spesso sono delle scuse che ti spingono a cominciare un processo che poi non sai dove ti porterà. La sensazione è che quando cominci un progetto tu pensi di riuscire a domarlo e portarlo dove vuoi tu, e poi in realtà pian piano diventa grande e hai la sensazione che il gioco, il progetto, l'idea, il film, la storia, il libro, a un certo punto diventi grande e cominci a camminare con le sue gambe, ti porta un po' dove vuole lui.
È lo svezzamento di un'idea.
Sì, a volte più che mi sorprendo anch'io di quello che del risultato, e ogni tanto mi dico più che creatore magari sono lo scopritore, tramite me è saltata fuori questa cosa, non so neanche io perché, e ne sono contento. Quando questa cosa poi dopo fa felice gli altri sono ancora più contento.
A proposito del fatto che con questa ultima idea ho due domande, scusami. Uno, quelle idee che nel passato hai avuto e che, come dice tua moglie, hai voluto realizzare, quindi come hai fatto ad avere le idee, cioè come hai risolto il quesito come faccio ad avere un'idea?
Okay, prima domanda. La prima domanda, va bene.
Cominciamo da quella.
Sì, va bene, allora cominciamo perché da quella.
Diventa un po' complicato.
Ok, come hai fatto a risolvere il quesito? Perché vorremmo averle tutte le idee, capire come farsi arrivare a un'idea.
Aiutaci.
Non è vero che tutti hanno le idee.
No, appunto, è difficilissimo avere le idee.
No. Le idee non ce le ha chi non sbaglia mai. Allora, quello che ho cercato di capire tramite libri, esperienze, eccetera, è che la cosa importante è il fare. Ok? Faccio un esempio. Io sono di fronte a sono uno scrittore, facciamo finta che sono uno scrittore, sono di fronte a una pagina bianca e non so come cominciare il libro. Ok? Allora io ho due modi di fare. Uno, posso scrivere la prima cosa che mi viene in mente, ok? Ed è brutta, ok? Oppure posso star lì a pensarci finché viene l'inizio perfetto di un libro, ok? Così facendo non scrivo niente, perché io ogni frase che scrivo, ogni parola che scrivo, dico no, non sono contento, non è abbastanza bello, non è abbastanza originale, eccetera, eccetera. Ok, cosa succede se sbagli? Scrivi una frase che ti sembra geniale e subito dopo o il giorno dopo ti dici non è un granché. Grazie a quello che noi chiamiamo sbaglio, si innesta un meccanismo che ti fa apparire qualcosa d'altro, ok? Quindi, grazie a questo fare, sbagliare, si accumulano delle idee che non sarebbero nate senza quell'errore iniziale. E allora, perché chiamarlo errore?
Certo.
Beh, questo bisognerebbe, se ne parla anche per l'educazione, la didattica, l'elogio dell'errore, no? Perché è proprio quello che ci porta ad accettare un percorso in toto, cioè sia le cadute che le rialzate, che però alla fine è un tutt'uno, no? Cioè l'assenza di contrari.
Sì, non è un modo di vedere della nostra società. Siamo abituati a giudicare giusto o sbagliato, quella cosa
a giudicare
si fa,
anche
quella cosa
siamo
non
abituati.
Si fa. Faccio un esempio. Andiamo in una civiltà primitiva, ok? Oppure qui oggi, okay? Se io vi chiedessi adesso disegnatemi un cavallo, ok, ci sono molti adulti che si rifiutano, ok, e la domanda è: ma perché a te bambino non faceva niente disegnare un cavallo e semplicemente lo facevi e basta? Perché alle civiltà primitive disegnano un cavallo? Perché noi oggi invece diciamo non siamo capaci, ma eravamo capaci quando eravamo bambini, perché non siamo capaci adesso? Perché noi siamo condizionati dal giudizio degli altri, perché i cavalli non si disegnano così, no, io non sono capace, non voglio non farmi disegnare, eccetera, eccetera. E questo condizionamento che abbiamo avuto per colpa di questo giudizio della società, di ogni cosa, i canoni di bellezza, eccetera, eccetera, fa sì che atrofizza il bambino che è in
noi. Ma anche la creatività, quindi.
E di conseguenza la creatività.
Tobia Botta, architetto autore di giochi da tavolo, ci sarà con noi a Tra le righe ancora dopo le 15? Sì, perché ci sono un sacco di giochi da presentarci, che vediamo lì. Vedo Wall Street,
Io riesco a, non riesco a vederli tutti, sì, perché sono senza occhiale. Merry Christmas, Don't Disturb, Formula 5, Meteo, Blue Penguin, Spry e Wall Street, che già non so cosa significhi.
Beh, ce lo spiegherà, credo.
Eccoci. Bene, bene, bene.
15 e 6 minuti, la parola di Tobia Botta è l'idea o idea. Tobia Botta è architetto, autore di giochi da tavolo, di idee ne ha sempre avute tante, ci raccontava, e una cosa bellissima che ha detto è che le idee le ha solo chi osa sbagliare, sostanzialmente.
Esatto, sono convinto che la creatività va provocata.
Va giocata.
Esatto, un'attività che mi piace molto è quella dell'improvvisazione teatrale. Sapete che cosa significa? Significa che un attore si mette su un palcoscenico davanti a un pubblico e non ha un copione, non
si
ha studiato
un copione. Si lascia ispirare dal momento.
E mi piace l'idea che la teoria di questa improvvisazione teatrale dice: un uomo su un palcoscenico davanti a un pubblico ha un problema, ok? Mm. E deve risolverlo nel minor tempo possibile. E allora è lì che si provoca il fatto di devo avere idee.
Io non ho capito.
No, lui,
non ho capito tanto.
Siccome lui è un toro,
okay,
di segno astrologico,
ok,
e adesso ci dà la dimostrazione pratica, come quando aveva le idee e poi le ha realizzate con i suoi giochi di società.
Certo. Allora, è la stessa cosa della pagina bianca.
Ah, ok. Ecco.
Tu ti metti di fronte a un pubblico, non hai nessun copione, non hai niente e devi cercare di mettere in scena uno spettacolo. Ok? Come fai? Niente. Lasci da parte tutto quello che sono i condizionamenti, perché quello che uscirà dalla tua bocca è utile solo per i critici e per gli psicologi, e vai. E questo è il modo che ho imparato per bypassare la pagina bianca, i momenti di poca ispirazione, e in questo senso la creatività, come dicevo prima, va provocata. Stare sotto un albero, aspettare che arriva l'idea, non è il modo giusto.
Mm-hmm. Allora, arriviamo un po' nel merito. Ah, prima leggiamo...
No, perché c'è un ascoltatore che dice: la società ci impone, ma la ragionevolezza ci rende curiosi. Mai perdere la voglia di sbagliare e di sperimentare. Ecco, la sperimentazione, come dice il nostro ascoltatore, è un po' quello che tu dicevi, provocare, no? L'idea, la creatività.
E infatti ce n'è un altro che dice: perché dobbiamo ritenere per forza che l'errore sia una cosa negativa? Noi possiamo trasmettere dei dati che comunque, in base alla nostra esperienza, possono sempre rivelarsi positivi, perché l'errore di oggi può essere considerato la modalità giusta per un domani in una società, come dicevi tu, che cambia continuamente. A proposito dell'idea che lui ha avuto, abbiamo detto solo pochi anni fa, 2023, giusto? È l'inizio di questa avventura.
Sì, l'inizio dell'avventura 2022, il primo gioco pubblicato nel 2023.
Ok, si tratta di giochi che ci cercano di riportare almeno in due, o possono essere anche fatti in più
persone. Da due a cinque persone.
Ok, da due a cinque persone, giochi molto semplici che uno si può mettere in borsa prima di partire, quando sei all'aeroporto e ma arriva in ritardo il volo, oppure in stazione e quindi è veloce, non è difficile da trasportare, e allontana dagli schermi, anche questo è un po' l'obiettivo.
Mm. Esatto, allora qui non si tratta di fare la lotta contro i videogiochi, perché i videogiochi vincono semplicemente perché per giocare ai videogiochi bisogna essere uno solo, e quindi ci sono molte più occasioni di trovarsi da soli che non in gruppo. Il bello dei giochi di società invece è proprio questo: essere in più di due, 2, 3, 4, 5, quindi sottende il fatto di dire ci troviamo, siamo fisicamente nello stesso posto con persone, e questo stare bene assieme, che è un valore che in questi anni abbiamo secondo me ritrovato. Non è un caso che il mercato dei giochi di società è in crescita.
Abbiamo detto 5.000, giusto?
Sono più o meno 5.000 all'anno, ok?
Rispetto ai 19.000 più o meno indicativamente, adesso non lo sappiamo, abbiamo semplicemente googlato e l'intelligenza artificiale ci ha dato questo numero, per cui non abbiamo una vera fonte autorevole di riferimento. Quindi abbiamo 19.000 per quanto riguarda i videogame e 3.000-4.000-5.000 per quanto riguarda i giochi da tavolo, i giochi di società.
E dicevo che appunto paradossalmente il mercato dei giochi di società è in crescita, mentre quello dei videogame, anche se se ne producono di più, è in diminuzione. Io credo che questo derivi dal fatto della sovraesposizione agli schermi che abbiamo in questi anni. Soprattutto dopo il Covid, forse abbiamo sentito che l'uomo non è stato fatto per essere davanti a uno schermo e vedersi a distanza. Abbiamo avuto ancora più bisogno di ritornare a fare le cose assieme. E non è un caso che io ho cominciato questa mia attività proprio negli anni dopo il Covid.
Sì.
E credo sia un bisogno naturale, innato nell'uomo, quello dello stare insieme. E lo si fa attraverso i giochi di società, che sono poi una scusa per stare con gli altri, per ridere e scherzare assieme. Dopo si vince o si perde, ci sono quelli che sono più competitivi, chi meno, ma la bellezza dell'esperienza è quella del condividere questa avventura insieme.
E questo è un aspetto molto bello che ci stai raccontando. Quindi tu, quando crei un gioco, pensi a come verrà vissuto fisicamente attorno al tavolo, un po' come un piccolo paesaggio. Parlo anche all'architetto.
Sì, lo associo più che, è vero, la metafora del villaggio, della piazza, è una bella metafora. Io la vedo, l'ho sempre vissuta un po' come un'avventura da affrontare. Se io leggo un libro, io sono trascinato in un'avventura, non vedo l'ora di sapere come va a finire. Se io gioco un gioco di società, lo faccio insieme agli altri, primo, non sono da solo, e due, decido io cosa fare. E questa è la grande differenza con le altre forme d'arte, film, letteratura, eccetera, eccetera. E questa cosa dell'essere protagonisti, nel bene e nel male, perché faccio bene, faccio male, pago un po' le mie scelte, le mie mosse, le mie carte che gioco, ti dà quella sensazione di vivere in prima persona questa avventura, che dopo questa avventura sia essere una bolla di sapone, volare più lontano possibile o conquistare le galassie, sconfiggere i mostri, poco importa.
Noi siamo attorno al tavolo, ma non possiamo purtroppo dare una dimostrazione perché manca l'immagine, ma cercheremo con le parole, fra un brano musicale, di raccontarvi un paio di giochi inventati, nati da un'idea di Tobia Botta.
Torniamo in studio, stiamo parlando con Tobia Botta, architetto e creatore e game designer, giusto?
Game designer.
Come ha detto prima, dal 2022-2023 è iniziato questa nuova avventura con l'invenzione e l'idea, ed è questa la parola che ha portato oggi a Tra le righe, di creare dei giochi da tavolo che ti obbligano ad avere almeno un amico, un vicino, a tirare su qualcuno con cui poter giocare, perché da solo non lo puoi fare. Quindi già questo sottintende una certa socialità in positivo. Mi chiedevo se qual è l'approccio, cioè io compro uno di questi giochini e uno, le istruzioni sono facili, perché altrimenti veramente quando comincio a non capire le istruzioni, mollo lì, non ce la posso fare. E poi qual è se esista un metodo di valutazione della riuscita di un gioco?
Parto dal sistema di valutazione, mm-hmm, che è chiaramente molto soggettivo, è come giudicare i quadri o le canzoni o i film. Il mio personale criterio di giudizio è se hai voglia di fare un'altra partita, cioè se ho voglia di fare un'altra partita, un gioco per me è valido, bello, brutto, qualità, eccetera, non entro in merito, ma mi fa piacere giocare, voglio rivivere queste emozioni, voglio cercare di migliorare le mie scelte. Questo secondo me è il criterio di giudizio che mi piace applicare. Per quanto riguarda invece l'altra domanda, che nel frattempo non mi ricordo più bene.
Peraltro
però...
io pure stavo dicendo cosa gli ho chiesto prima e non me lo ricordo più neanch'io.
Fa niente, però mi sembra di ricordare qualcosa sul fatto dell'approccio...
No, sulle istruzioni. Cioè se
le istruzioni,
facile...
giusto. Allora, come le altre forme d'arte... ci sono giochi di società di tantissimi tipi, ci sono quelli più complessi, quelli più veloci, quelli di parola, quelli di cooperazione, quelli che hanno diversi tipi di meccaniche, giochi di ruolo, eccetera, eccetera. Quindi è un mondo molto, molto ampio. Per quanto mi riguarda, mi piace giocare ai giochi semplici e veloci, quindi le cui istruzioni non dovrebbero farti paura. Si tratta di una paginetta o poche paginette, quindi giochi semplici e veloci. I miei giochi sono sempre per 2-5 giocatori, una durata di più o meno 15 minuti, 10-15 minuti, quindi esperienze molto semplici che viene voglia di ripetere. E come detto, mi nutro di questi giochi, cioè gioco a questi giochi, e dopo è normale che poi quello che esce da me siano giochi ancora su questa linea, quindi semplici, veloci.
Sì, però giocare ti ispira altri giochi, l'idea, visto che è la parola che hai portato, di altri giochi, di giochi nuovi.
Sì, è come non sono uno scrittore, però ho letto una volta che per essere un buon scrittore devi aver letto tanti libri, quindi non vuol dire che li hai copiati, però ti sei nutrito di tante esperienze diverse, tanti punti di vista che poi hanno suscitato in te, hanno fatto partire delle scintille che hanno creato qualcosa d'altro. Penso che sia un po' la stessa natura.
Quello che mi viene da chiedere sempre sul questo cosa della condivisione attorno a un tavolo, che abbiamo paragonato, perché tu sei architetto, a un paesaggio, una piazza, eccetera. E secondo te cosa succede tra le persone quando giocano insieme? È solo, diciamo, un passatempo, un intrattenimento, o succede qualcosa di più profondo?
Rispondo pensando al Festival di Locarno, ok?
Ottimo paragone.
Molte volte nella mia vita mi è capitato di vivere il festival e di chiedermi se io avessi avuto la stessa voglia di vedere lo stesso film in una sala per conto mio, in un periodo dell'anno non ben definito, oppure in Piazza Grande insieme ad altre persone. E la risposta è che vederlo lì è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa a livello di emozioni, ma anche se io queste persone non le conosco, io sono lì con loro. Io ho una bellissima esperienza di un film horror che io ho visto in Piazza Grande. Allora, a me non piacciono i film horror perché dopo non mi fanno dormire, sono sensibile e vabbè, c'è chi piacciono, a me non piacciono, ok? Quando ci siamo trovati a vivere questa cosa in Piazza Grande, abbiamo detto dai, facciamolo, non siamo da soli, siamo in mezzo a 10.000 persone. E allora vivere 10.000 con 10.000 persone, questa esperienza di avere paura insieme ma non sei da solo,
ti alleggerisce la paura.
Ti dà proprio il senso del vivere assieme.
Della condivisione.
Che è qualcosa di innato nell'uomo.
Sì, bellissimo questo.
Che dire, su questo, io con questa immagine rimango, basta, dobbiamo salutare e con piacere lo facciamo. Tobia Botta, davvero grazie per essere stato con noi, architetto e game designer, bocca al lupo per tutto quello che sta facendo e continua ad avere super idee.
Grazie a voi e alla prossima.